Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
E buonasera a tutte, a tutto e a tutti, 18ª puntata di Transfeminonda qui su Radio Sonar. E il titolo questa sera è Voci dall'Assemblea Nazionale, di nulla di meno, perché il 3 e il 4 febbraio a Bologna c'è stata appunto l'Assemblea Nazionale. Non vogliamo in questa puntata farvi un report dell'Assemblea né raccontarvi gli interventi, i consensi e quello che è stato deciso. L'assemblea era verso lo sciopero dell'8 marzo. Quello che vogliamo farvi ascoltare sono le voci di alcuni dei partecipanti all'assemblea, o comunque persone coinvolte che si esprimono su pratiche di sciopero, transfemminismo e violenza patriarcale. E andiamo con il primo audio. La prima domanda è questa: ti definisci femminista o transfemminista?
Beh, io mi definisco transfemminista, non so se è bene o purtroppo, ma io vengo dal femminismo storico degli anni 70, però la mia evoluzione mi ha portato ad essere una donna doppia, come si suol dire, tripla, quadrupla, e quindi sono una transfemminista.
E qual è secondo te, in una frase, la differenza tra definirsi femminista e definirsi transfemme?
È difficile dirlo, perché riguarda sia il contesto su cui tu, sia la tua pratica politica giornaliera, sia il contesto in cui tu agisci. Noi negli anni 70 ci definivamo femministe, poi ci hanno definito femministe storiche, però in realtà noi abbiamo avuto un'evoluzione in cui è venuto fuori tutto il discorso della nostra transizione, anche del nostro essere nella molteplicità delle nostre identità, no? Perché non esiste un'unica identità, secondo me, ecco. Però no, può darsi che sia una mia esperienza solo personale, ma io l'ho trovata in questo percorso anche in tante altre compagne.
In non una di meno c'è un po' una discussione interna sull'uso di alcune parole.
Sì, sul linguaggio.
Per esempio, violenza patriarcale in contrapposizione a violenza maschile sulle donne, in contrapposizione a violenza maschilista o in contrapposizione a violenza macista. Quale di queste quattro possibilità tu sceglieresti?
Quella che mi corrisponde di più è la violenza patriarcale, cioè nel senso che è automatico per me che la violenza macho, violenza sistemica anche sulle donne, in realtà è una lotta antica sul patriarcato, perché noi abbiamo, come donne femministe o che lavorano, giocano, dicevo, per la propria liberazione, donne, uomini o donne con l'asterisco, noi abbiamo ereditato dal marxismo prima e ancora prima del marxismo il patriarcato. Il patriarcato è un'antica storia che ci appartiene e di cui noi siamo eredi in certo qual modo, quindi è fondamentale parlare di patriarcato, ecco, come dominante del nostro linguaggio.
Allora, io sono una persona che incontri per strada e hai un minuto di tempo per convincermi a fare sciopero in qualsiasi modo l'8 marzo.
Allora, cara,
caro, perché sono una persona non binaria.
Hai ragione, caro. È difficile convincere un personaggio come te, combattente. Ti ho incontrato in Grecia che combattevamo allora contro le lobby del governo di Mitsotakis, è difficile che ti convinca, sei già convinta, tesoro.
No, fai finta che io sia un'altra persona, una persona che incontri per strada che non ha voglia di scioperare.
Sei un retore. Ecco, allora niente, dobbiamo unire il nostro discorso della nostra esistenza con delle forme di lotta. Una di queste, proprio ricordandoci del patriarcato, è lo sciopero, che lo sciopero delle donne, che però è uno sciopero transfemminista come strumento di lotta al patriarcato, non è il fine. E quindi venite fedeli.
Ascolta, un'altra cosa, prova a pensare ad una pratica di sciopero imprevista, cioè non una che già conosciamo, tipo andare al corteo, alla manifestazione.
Guarda, le pratiche di sciopero che ho imparato proprio dalle lotte del popolo palestinese in Palestina è il boicottaggio. E quindi boicott.
Wow, benissimo. E l'ultimissima domanda, ma secondo te, diciamocelo qui che ci nascondiamo, secondo te Non Una di Meno come movimento è femminista o transfemminista?
Beh, io spero che sia transfemminista, no? Il femminismo è un discorso storico, non so, può darsi che qualcuno non sia d'accordo, però qui a Bologna siamo transfemministe.
Grazie mille Piera.
Ciao.
E buon lavoro.
Grazie.
L'avrete sicuramente riconosciuta, visto che è una voce radiofonica, Piera Stefanini, femminista storica e voce di Radio Città Fujiko e attivista di Non Una di Meno Bologna. E ascoltiamo adesso un'altra intervista raccolta tra i
Allora, banchi. Queste interviste le ho fatte un po' random, nel senso andando un po' in giro nei momenti di pausa, che sono stati tra l'altro brevissimi e pochissimi in questa assemblea nazionale, per cui insomma non ho poi fatto tantissime interviste perché non ce n'è stato tempo tra preparazione, interventi e ascolto eccetera, insomma, e tempi proprio dell'assemblea. E quindi quella che ascoltate adesso è l'intervista a due ragazze che erano appunto in un momento di pausa sedute lì sui banchi di questa aula dell'università dove si svolgeva l'assemblea del 3-4 febbraio a Bologna. Buon ascolto.
Allora, la prima domanda è ti definisci femminista o transfemminista?
Io mi definisco transfemminista.
Io mi definisco transfemminista, ma femminista lo intendo già includente il transfemminista. Quindi se mi definisco femminista penso già comunque all'inclusione delle persone trans. Per me è quello, il femminismo, quindi sì.
E qual è la differenza tra essere femminista o essere transfemminista per te?
Come diceva la ragazza prima, cioè no, in realtà per me è la stessa cosa. Cioè penso che che il femminismo includa tutte le persone che si ritengono donne o comunque in generale sì, chi ne vuole far parte, ecco. Quindi sì, non trovo differenze, almeno per me.
Allora, Non Una di Meno sta discutendo un sacco a livello di linguaggio tra usare violenza patriarcale
oppure violenza maschile sulle donne, oppure violenza machista, oppure violenza maschilista. Quale di queste quattro senti più affine come definizione? Sceglieresti, fossi tu adesso, violenza patriarcale, violenza maschile sulle donne, violenza machista o violenza maschilista?
Io direi violenza maschile sulle donne, perché è il fenomeno che assistiamo quotidianamente, su cui abbiamo i dati, è una violenza agita dagli uomini sulle donne, sugli uomini, sui bambini, sulle persone trans. Violenza patriarcale è una violenza culturale che viviamo, che non è solo quella fisica, ma è quella economica, politica, sociale. Quindi non so, patriarcale lo intendo più come sistema, e maschile sulle donne vado ad identificare ancora di più il fenomeno della violenza di genere.
Quindi diresti violenza patriarcale e all'interno di questo dare risalto alla violenza maschile.
Sì, anch'io forse direi questo. Comunque sì, userei più violenza patriarcale, cioè mi sembra una cosa molto più generale che include vari tipi di violenze, e non lo so adesso, forse, però secondo me la violenza patriarcale potrebbe essere meglio, perché almeno come la vivo io, anche le donne a volte la agiscono, quindi c'è proprio una cosa culturale.
Sì, anch'io. Violenza maschile sulle donne intendo più forse il fenomeno, cioè, della violenza fisica, su cui abbiamo, cioè c'è effettivamente una differenza di genere agita dagli uomini. Non so, le percentuali in Italia, in Francia il 98% è agita dagli uomini e 91% da uomini conosciuti, e poi sì, la violenza patriarcale di cui che agiamo tutti e tutte, tutto anche probabilmente, perché è la cultura in cui viviamo, per cui è insomma difficile riuscire a pensarsi al di fuori di quel tipo di violenza lì, culturale, strutturale.
Grazie. Allora, avete un minuto di tempo, sono una persona che non conoscete, di fatto sono una persona che non conoscete, e non so assolutamente nulla dello sciopero dell'8 marzo. Mi incontrate per strada, avete un minuto di tempo per convincermi a fare sciopero.
Ho bisogno, non ce la faccio, non sono sufficientemente convincente.
No, neanch'io.
Vabbè, un
così di getto, sì, no? Per convincere una persona a fare sciopero.
Sì.
Se puoi, se riesci, fai sciopero, perché è un modo, sì, per manifestare magari la tua rabbia e per far capire che il tuo lavoro conta, soprattutto se sei una donna che lavora, cioè fai sciopero, ma fallo anche a casa, perché comunque il lavoro domestico spesso non viene riconosciuto, non è retribuito, quindi cioè sì, mi sto arenando, e se è nelle tue possibilità fallo, perché agendo, cioè sembra una cosa piccola che non porterà nessun cambiamento, però se ci uniamo tutte e tutti anche, possiamo cambiare le cose, quindi cioè sembra inutile, potrebbe sembrarti inutile, però almeno provaci.
Grazie mille, mi hai convinto, faccio sciopero. E invece se pensate per esempio ad una forma di sciopero non rituale, quindi non il corteo, vabbè, non vado a lavorare quel giorno, cioè una forma, una pratica di sciopero che vi viene in mente, che sia assolutamente imprevista, non rituale, che possa rispondere all'obiettivo di bloccare qualcosa, cioè così, un'idea per una pratica di sciopero che non sia quella, vabbè, soltanto di non andare a lavoro quel giorno, bla bla bla. una pratica possibile.
Lo sciopero da lavoro domestico è sicuramente qualcosa su cui abbiamo anche una storia, perché ci sono state le lotte per riconoscere il lavoro domestico, anche retribuire il lavoro domestico, quindi già sarebbe interessante se a livello proprio collettivo ci fosse questa consapevolezza che le casalinghe, casalinghi o chiunque si occupi della cura domestica e familiare oggi fa sciopero. Cosa significa? Quello creerebbe probabilmente grande scompenso e manderebbe in tilt parecchie cose. Sì,
cioè non fa niente, non va a comprare, non va a fare la spesa, non cucina, non fa niente.
Sì, anch'io direi quello, anche non acquistare, cioè uno sciopero proprio non fare niente tutto il giorno, secondo me creerebbe dei disagi. Oppure una manifestazione, mandare tipo anche bloccare il traffico, creare proprio disagio in generale.
Anche se al tempo stesso, per esempio, cioè scioperare da casa, chi è che se lo può permettere quando sappiamo che la violenza domestica è ovviamente una realtà? Quindi scioperare da casa sapendo che non riceverai violenza in cambio, quindi non so, è una questione molto complessa ed è difficile pensare che possa essere aderita da tutte le persone, però cioè, idealmente sarebbe interessante sapere, vedere cosa succederebbe se le persone, insomma,
un
le
bel immaginario, c'è qualcuno tutto che si blocca, non se muove più niente. Ma allora, ultima domanda un po' provocatoria, ma non so se siate di una di meno o no, non ve lo chiedo neanche, però secondo voi non ho di meno, è femminista o transfemminista?
Di nuovo, se intendo il femminismo come già includente il transfemminismo, dico femminista, ma è anche transfemminista. Per me non ho di meno, è transfemminista, o comunque ci prova. Ogni lotta è probabilmente difficile da da abbracciare, ma anche da affrontare in una maniera significativa, quindi ci si prova e con la consapevolezza che è difficile, come è difficile affrontare ogni tipo di lotta e mantenerne la complessità, però per me non ha di meno è transfemminista.
Io premetto che ho partecipato solo a alcuni incontri, quindi non voglio dare un giudizio così. Spero che sia transfemminista, poi secondo me dipende anche appunto dalle singole persone che partecipano, perché magari a volte c'è anche questa etichetta della femminista di non una di meno, che magari però non è transfemminista, però non lo so. Spero che lo sia, che lo siano tutte le persone, appunto, che di non una di meno.
Grazie mille. Ciao Milo, benvenuto all'Assemblea Nazionale di Non Ho Di Meno, e ti farei una prima domanda, che è questa: ti definisci una persona femminista o transfemminista?
Transfemminista, assolutamente.
Qual è secondo te la differenza tra queste due parole?
Secondo me non andare, ma tornare al transfemminismo, cioè è una forma di femminismo che avremmo dovuto assumere tanti anni fa, perché per troppo tempo abbiamo magari parlato di intersezionalità, di razzializzazione, eccetera, ma le questioni LGBT e le questioni poi trans, che riguardano ancora di più i corpi, sono state troppo trascurate, cioè stavano lì un po' tipo elefante nella stanza, che tutti sanno che c'è, ma come l'affrontiamo? Quindi transfemminista per forza.
E la seconda domanda: l'8 marzo tu scioperi, c'è tutta una discussione rispetto a questo, non una di meno. Ti piacerebbe di più sentire sciopero contro la violenza patriarcale, oppure sciopero contro la violenza maschile sulle donne, oppure sciopero contro la violenza machista, oppure sciopero contro la violenza maschilista? Quale di queste quattro definizioni ti risuona meglio dentro?
Guarda, ci sta più dentro tutto secondo me sul patriarcato. A me piaceva tanto una cosa che non so se girava ancora fino all'anno scorso o due anni fa, che magari forse avevate tirato fuori proprio da corpi a terra, cioè dello sciopero dei generi contro la violenza di genere sui generi. Cioè quella per me è stata una definizione geniale, perché c'è una guerra di genere sui generi, e quindi vabbè, forse quella che più riassume alla fine è il patriarcato, perché tanto se dici macista, maschilista e basta, cioè forse arriva pure di meno agli altri, forse ci dà anche meno efficacia a noi, perché il patriarcato dentro ci sta tutto, perché c'è una larga fetta anche di altri femminismi che è fortemente per esempio transfobica ma anche razzista, così come c'è anche nel nostro transfemminismo ancora qualche limite, l'abbiamo visto già per esempio anche nell'assemblea di stamattina, dove io per esempio mi sono ritrovato tantissimo negli interventi delle persone razzializzate e del compagno dei giovani palestinesi, che ci ha messo veramente tanta rabbia e se l'è rivendicata. E si è rivendicato anche il diritto di avercela, di parlare di vendetta e di non farsi dettare dagli altri quanto può essere arrabbiato e in che modo può esternare la sua rabbia. Io da persona trans mi ci sono trovato proprio tanto, perché cioè non è che me lo dici tu che cos'è la transfobia, chi è che mi sta a fare del male e quali istanze devo chiedere. Cioè quando dice non basta chiedere cessate il fuoco, è un po' come non basta dire no alla transfobia, cioè è occuparsi un po' di a 360 gradi, che a me non è che mi basta che non mi dicano trans de merda o mi danno i pronomi giusti, che comunque se posso dire purtroppo spesso anche qui in assemblea, anche stamattina abbiamo visto che c'è molto andare sull'eccetera, le donne, le libere soggettività eccetera, le persone LGBT eccetera, no, diciamola, perché sennò allora che transfemminismo stiamo a fare se anche nella parola non la diciamo, perché se non diciamo la parola non capiamo di che stiamo a parlare, perché per me già per esempio libere soggettività è pure stretta come cosa, cioè donne e libera soggettività, no.
Grazie mille, un'ultima cosa, no non è l'ultima veramente, è un'altra, la terza cosa è, hai un minuto di tempo, io sono una persona che tu non conosci, mi incontri per strada, hai un minuto di tempo per dirmi di fare sciopero, veloce perché sta ricominciando.
È necessario fare sciopero l'8 marzo perché sembra banale, ma se ci fermiamo noi si ferma il mondo, e mi piacerebbe tanto che questo messaggio arrivasse non tanto al nostro mondo di compagni, di non una di meno, del transfemminismo, dei sindacati che sono vicini, ma moltissimo all'interno di tutto questo transfemminismo, anche a tantissime persone LGBTQ+, che secondo me lo sciopero dell'8 marzo non hanno ancora imparato a sentirlo veramente, veramente tanto loro, e a capire l'importanza di, cioè anche se si fermano tutte le froce, si ferma il mondo, perché pure noi lavoriamo e facciamo pure un sacco di lavori che sono quelli più bassi come quelli che fanno le compagne e le persone razzializzate, quindi pure se fermiamo noi froce si ferma il mondo, e l'8 marzo io sto là per quello, perché se ferma il mondo, se tutti i Milo, tutti i trans, tutte le trans smettono di fare quello che fanno.
Una domanda, ma te la faccio sottovoce che non ci ascolta nessuno, ma secondo te, per l'esperienza che hai adesso, non una di meno, è femminista o transfemminista?
Non una di meno ha l'aspirazione al transfemminismo giusta, ma secondo me non è ancora transfemminista.
Grazie Milo.
E andiamo con il primo brano musicale del gruppo Zamacuco, il titolo è Las Piranhas.
Vienen como las pirañas, todos se han de llevar. Dicen que nos quedan los sueños, dicen que nos quedan los sueños. Yo digo que no, soñar con comer no es soñar. Yo digo que no, soñar con comer no es soñar. Vienen a romper la tierra, todos se han de llevar. Por buscar cualquier riqueza, todos se han de llevar. nos quedan los sueños, yo digo que no. Soñar con comer no es soñar. Dicen que nos quedan los sueños, dicen que nos quedan los sueños, yo digo que no. Soñar con comer no es soñar. Yo digo que no, soñar con comer no es soñar.
Questo si sta trasformando un po' in un sondaggio. La domanda iniziale è sempre la stessa: ti definisci femminista o transfemminista?
Io mi definisco transfemminista e credo che la differenza tra femminismo e transfemminismo sia storica, cioè il femminismo è appunto il passato del movimento, sono le radici, la base, e il transfemminismo invece è il futuro, è il presente, il futuro del movimento.
Alla domanda poi se corrisponde di più violenza patriarcale, violenza maschile sulle donne, violenza macista o violenza maschilista, la risposta è...
Direi tutte le precedenti, ma credo che violenza patriarcale sia un po' più ampio come termine, che comprenda gli altri. Allora, penso che sia importante scioperare perché in Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni, l'Italia è al primo posto per transcidi in Europa, molti di questi transcidi non sono neanche considerati tali perché le persone trans non sono riconosciute per chi sono. E queste sono solo parte della punta dell'iceberg, alla cui base c'è una violenza sistemica, strutturale, che va peraltro a braccetto con la violenza capitalista, che è la violenza patriarcale, che colpisce sostanzialmente chiunque, compresi gli uomini bianchi etero cis benestanti e abili, perché impone un tipo di mascolinità egemone che porta al distacco delle emozioni e dalle proprie fragilità, e penso che sia sufficiente per scioperare.
Perché scioperi e perché è importante scioperare l'8 marzo?
Allora, penso che sia importante scioperare perché in Italia viene uccisa una donna ogni 3 giorni, l'Italia è al primo posto per transcidi in Europa, molti di questi transcidi non sono neanche considerati tali perché le persone trans non sono riconosciute per chi sono. E queste sono solo parte della punta dell'iceberg, alla cui base c'è una violenza sistemica, strutturale, che va peraltro a braccetto con la violenza capitalista, che è la violenza patriarcale, che colpisce sostanzialmente chiunque, compresi gli uomini bianchi etero cis benestanti e abili, perché impone un tipo di mascolinità egemone che porta al distacco delle emozioni e dalle proprie fragilità, e penso che sia sufficiente per scioperare.
E sulle pratiche di sciopero impreviste cosa ci proponi?
Allora, non so se non sia rituale, però io apprezzo sempre molto come pratica di lotta in generale il blocco delle strade, quindi riempire le strade di corpi, di esseri umani e non di automobili e di altri mezzi, per me è una pratica fondamentale. Riprendiamoci le strade, riprendiamoci le città.
diciamolo, definiresti in una di meno femminista o transfemminista?
Allora, penso che Nudma dovrebbe essere transfemminista, ma che molto spesso sia più che altro femminista, e nel senso che fa un po' fatica a accettare di non essere donnista, mettiamola così, leggendo appunto femminista come donnista in questo caso.
Era Fabri, attivista dell'Assemblea Transterritoriale di Corpi e Terra, che ha partecipato appunto all'Assemblea Nazionale. E adesso ascoltiamo la prossima. Allora, prima domanda, siamo qua con Zamp Mostruos di Bari. E la prima domanda è: vi definite femministe o transfemministe?
Ci definiamo transfemministe perché Zampe è anche piena di trans, invasa da trans, e le persone trans hanno un'importanza molto rilevante all'interno del gruppo Zampe Mostruose. E la nostra presenza su Bari è molto importante per il movimento transfemminista, perché le persone trans all'interno di Zampe hanno la voce, prendono la parola, parlano per sé e portano avanti le loro istanze.
E secondo voi qual è la differenza, secondo voi adesso, secondo voi barra te, nel senso, qual è la differenza tra definirsi femminista e o transfemminista?
Allora, direi che la differenza sta, credo, nella soggettività che diciamo che riconosciamo a noi stessi, e quindi credo che ci si possa riconoscere come femministe intersezionali o come transfemminista a seconda di quelle che sono le istanze che incarniamo.
La terza domanda è, allora c'è un grande dibattito dentro, non è di meno, sul linguaggio da usare. C'è chi ha proposto di usare sciopero contro la violenza patriarcale, chi invece ha proposto di usare sciopero contro la violenza maschile sulle donne, c'è chi propone di usare sciopero contro la violenza machista, c'è chi propone di usare sciopero contro la violenza maschilista. Tra queste quattro definizioni, lanci, eccetera, qual è quella a cui vi sentite più affine?
Allora, io ne aggiungerei una quinta. Secondo me dovrebbe essere lo sciopero contro la violenza cis-patriarcale, perché il patriarcato è sicuramente diverso da quello dell'Ottocento e del secolo scorso, perché si è evoluto. Di conseguenza si è evoluto anche il femminismo diventando un transfemminismo intersezionale. Cis-patriarcale perché a soffrire del patriarcato ci sono anche le persone trans, e il patriarcato ha anche in questo periodo storico una sfumatura molto cis-centrica e cis-opprimente. Proprio ultimamente le persone trans, adolescenti trans, stanno venendo prese di mira, e questo viene definito e rappresenta, materializza quello che è il cispatriarcato.
Allora, mi incontrate per strada, non sono una persona attivista di nulla di meno, non so neanche chi sono e soprattutto non so niente dello sciopero. Un minuto per convincermi a scioperare l'8 marzo.
Credo che basti un minuto, perché c'è bisogno di tutto un percorso di consapevolezza per arrivare all'8 marzo. Poi non ti devo convincere, cioè non ti devo tirare dentro, ma al massimo posso aiutarti a iniziare un percorso di consapevolezza che parte dal passato, perché devi capire prima cosa c'è stato dietro di te, capire qual è la tua situazione, il tuo contesto attuale e capire in che modo la società patriarcale incide in quella che è la tua vita. Solo in questo modo potrai effettivamente partecipare e vivere quello spazio in maniera attiva e non passiva, ma solo quando sei consapevole di questo, altrimenti stai seguendo la massa.
Che è?
Mi convince o volete aggiungere qualcosa? Va benissimo?
Va bene.
Zampi mostruosi, d'accordo, c'è consenso, andiamo avanti.
Zampa ad onore.
Allora.
Zampa ad onore.
Com'è Zampa ad onore?
Sì, è Zampa ad onore, entrata adesso Zampa e siamo d'accordo.
Ma a proposito di Zampa ad onore, vi definite anche un collettivo anti-spe o no?
Stiamo attraversando anche percorsi antispecisti, quindi al momento c'è una discussione in corso, anche perché comunque molte di noi si definiscono antispeciste e stiamo attraversando altri spazi che hanno questo tipo di percorso, quindi siamo in cammino, quindi c'è sicuramente una gran parte di noi che è vegetariana, vegana, antispecista, quindi stiamo attraversando anche questa consapevolezza adesso.
E soprattutto ne parliamo di antispecismo, cosa non scontata negli ambienti femministi e transfemministi, è un tema molto importante di cui discutiamo e che portiamo anche nelle piazze.
Era una domanda imprevista, e a proposito di imprevisto potete anche rispondere tutte. Pensiamo ad una pratica, cioè Donna di Meno esce con un appello e dice: questo sciopero avrà anche delle pratiche impreviste. Potete immaginare una pratica imprevista che non sia ovviamente quella che diamo già per scontata, di non andare a lavorare piuttosto che non andare a comprare, piuttosto, cioè non so, qualche altra pratica che vi viene in mente che possa essere una pratica imprevista per l'8 marzo. Dovreste vederla questa faccia, ma siamo in radio, non possiamo che descriverla.
Beh, una pratica che sarebbe molto interessante, soprattutto su Bari, perché noi siamo di Bari, è un'occupazione abitativa, perché è una cosa che riguarda molto il nostro territorio, la questione abitativa. C'è anche il movimento per la casa su Bari, c'è una grandissima crisi per quanto riguarda la casa che infligge le persone povere, le persone precarie, soggettività marginalizzate, tra cui soprattutto anche le persone trans, che si trovano spesso in situazioni molto difficili e si trovano senza casa e hanno bisogno di casa, e diciamo che lo Stato non è che si preoccupa così tanto di noi persone trans.
Aspetta, qui c'è un pensiero.
C'è un pensiero
che sta cercando di uscire, vai.
Sicuramente per il percorso del nostro collettivo e per lo spazio che il nostro collettivo occupa all'interno della città di Bari, lo spazio fisico, perché ci troviamo al quartiere Libertà, che è un quartiere, immaginatevi le virgolette, popolare, quindi pieno di persone migranti, studenti, persone di un'estrazione sociale non... diciamo borghese, ecco, sicuramente coinvolgere la comunità, i nostri vicini, le nostre vicine, quindi fare qualcosa affinché anche la parte della popolazione che tendenzialmente non viene toccata da queste tematiche, perché ne abbiamo discusso in assemblea, il movimento è un movimento bianco ed è un movimento, possiamo anche dire, borghese. Ecco, toccare lì la parte proletaria sicuramente della popolazione sarebbe veramente importante, perché soprattutto al sud la lotta per il genere va di pari passo con la lotta di classe. Noi dobbiamo lottare su più fronti e... anzi, delle volte addirittura la lotta di classe deve persino forse superare quella di genere, perché la sopravvivenza è molto più precaria, quindi sicuramente immaginare qualche modalità per coinvolgere tutta quella parte di popolazione barese che normalmente non viene toccata per problematiche di accesso.
Non una di meno, è femminista o transfemminista?
Secondo me non una di meno è sia femminista che transfemminista.
Può essere più transfemminista.
Grazie.
Ed erano con noi le Zampe Mostruose, e adesso andiamo con un altro stacco musicale del gruppo Bife, e il titolo è El Piroppo, che insomma è ricca del sud. Sud, in America del Sud è il, quello che si fa per strada, non saprei come dire, il catcalling.
Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamuscando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad, sabelo.
Te mato si me tocas.
Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad, sabelo.
Te mato si me tocas.
Obrero, taxista, chupio, gobernador o presidente, sos patético, chabón.
En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que...
Todo bien, todo bien, todo bien.
Ora... Eva è dell'assemblea di Non Una di Meno Modena, oltre ad essere la compagna che ha fatto il meraviglioso Trans Europe Tour in bicicletta partendo da Capo Nord e arrivando a Malta quest'estate in assoluta solitaria. Ascoltiamola, fa parte anche dell'Assemblea Transterritoriale Corpi e Terra. Le domande sono sempre le stesse, la prima è appunto se ti definisci femminista o transfemminista.
Ma mi definisco femminista e transfemminista perché il transfemminismo è una delle tante forme di femminismo, perché bisognerebbe parlare di femminismi, e diciamo che la differenza sostanziale dal mio punto di vista è che il transfemminismo è molto più contemporaneo perché porta non solo l'intersezionalità, ma porta la battaglia contro il patriarcato, includendo anche gli uomini, le persone trans, cioè qualsiasi identità e persona, perché è fondamentale che appunto il patriarcato venga combattuto sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo anche considerare che una delle grandi forze del patriarcato è che per esempio sono tantissime le donne patriarcali, quindi ecco, il transfemminismo si differenzia dal femminismo perché per la prima volta si porta all'attenzione anche questa apertura e questa importanza di alleanze che va tra i generi e oltre i generi.
In tutto questo dibattito nell'uso del linguaggio tra violenza patriarcale, violenza maschile sulle donne, violenza macista, violenza maschilista, come ti collochi?
Ma l'8 marzo si lotta e si sciopera contro la violenza patriarcale. Cosa possa significare la violenza maschile sulle donne, la violenza maschilista, la violenza macista? Tenendola fuori dalla violenza patriarcale ha poco senso, perché basti pensare da chi siamo governati oggi in Italia per renderci conto che appunto il patriarcato era, come dicevo anche prima, è rappresentato in maniera trasversale, e il vero problema da tutti i punti di vista, ecologico, economico, e quindi di violenze di genere contro le persone LGBTQIA+, cioè tutto parte da quella matrice di potere, e quindi noi dobbiamo completamente, tra l'altro distruggerla, abbatterla, non ci entri, non ci puoi entrare in dialogo. Mi viene da ridere quando si cerca, per esempio, di voler dialogare con la Chiesa Cattolica. Ma di che cosa stiamo parlando? La Chiesa Cattolica è una dei massimi rappresentanti che ci sono nel mondo e nella storia del patriarcato. Col patriarcato non ci dialoghi. Devono essere distrutte queste forme di potere e quindi bisogna lottare e scioperare contro il patriarcato.
Convincimi a scioperare l'8 marzo.
Scioperare è fondamentale perché il mondo sta andando veramente a una grossissima deriva, i paesi occidentali sono veramente alla follia, e siamo assaliti a livello economico, ci sono troppe guerre in giro, c'è troppa violenza, c'è un problema ecologico immenso e solo grazie a uno sciopero in cui appunto ci uniamo per cercare di protestare contro queste forme di potere che vengono appunto dall'alto, è necessario per la salvezza di tutti quanti. Quindi lo sciopero è l'unico strumento che abbiamo per unirci, per diventare una moltitudine, per diventare una marea e cercare appunto di fermare queste follie che negli ultimi anni, a cominciare dal Covid in avanti, sono diventate veramente estremamente pressanti e sembra che non ci sia una fine. C'è un rigurgito del fascismo che dobbiamo fermare.
Sciopero imprevisto.
Prendere una bicicletta, fermare il traffico, cercare di convincere le persone proprio a uscire dalla loro routine e finire poi dopo tutti in un parco a tenere ferma tutto ciò che è la produttività, che è la parte più tossica, e rimanendo magari a parlare, a conoscersi in un parco, appunto, lontano da rumori, inquinamento, eccetera, eccetera.
Ultimissima domanda, ma secondo te non una di meno è femminista o transfemminista?
Ma questa è una domanda abbastanza complessa, non una di meno, non è un'entità unica, è una complessità fatta da tante persone, questa è la sua bellezza. Ci sono dei momenti che sembra essere molto femminista, ci sono dei momenti in cui accenna a essere transfemminista, ci sono però dei nodi dove il transfemminismo è presente. Cos'è il transfemminismo? Il transfemminismo nasce per poter avere all'interno delle lotte appunto femministe contro il patriarcato anche le donne trans, che sono sempre hanno sempre avuto problemi con alcune parti di sedicente femminismo, e quindi con il transfemminismo invece si vuole essere partecipi, ma appunto transfemminismo ha questa cosa straordinaria di partecipazione, ma per essere transfemministe bisogna farsi carico anche delle lotte di liberazione delle persone trans. Oggi in Italia le persone transgender sono violentemente attaccate, e credo che un minimo di attenzione in più anche da parte del nazionale per questo 8 marzo sarebbe stato opportuno, non si è voluto fare e questo è un grosso peccato, perché a questo punto il transfemminismo diventa una parola che manca un po' di contenuti e che manca di lotta.
Arriviamo alle 10 in punto all'università, domenica mattina, in questo spazio meraviglioso con le panchine al sole. Incontro Daphne di Non Una di Meno Catania ed è anche delegato della USB, uno dei sindacati di base che ha appena convocato appunto lo sciopero per l'8 marzo, rispondendo all'appello di Non Una di Meno.
Ciao Daphne, e la prima domanda che ti facciamo è: ti definisci femminista o transfemminista?
Transfemminista, sia nel senso del genere, sia nel senso di no confini, quindi in senso territoriale e in senso di genere. Cioè transnazionale e transfemminista.
E secondo te qual è la differenza tra la definizione femminista e transfemminista? Buongiorno, grazie. Buongiorno. Anche per il tuo intervento, andrai in radio, sappilo.
Ma immagino che sia principalmente legato al fatto che col transfemminismo si vuole ricomprendere anche una prospettiva che non è puramente binaria sui generi, ma che allarga a tutte le soggettività.
La seconda domanda è, non di meno sta da molto tempo, insomma, lavorando rispetto al linguaggio, e ci sono come dei posizionamenti diversi tra persone, assemblee che propongono questa definizione, violenza patriarcale, persone che propongono violenza maschile sulle donne, persone che propongono violenza macista o persone che propongono violenza maschilista. Tra queste quattro definizioni linguistiche, diciamo, di contro cosa facciamo sciopero, quale è quella che tu senti più affine tra queste quattro?
Violenza patriarcale, innanzitutto perché il patriarcato è necessario che venga sdoganato nel linguaggio comune, e non a caso quest'anno, quando dopo quello che è accaduto, dopo il femminicidio di Giulia, Elena Cecchettin, grazie, diciamo, alla sua reazione, la parola patriarcato è entrata nel linguaggio comune, e tutto l'establishment editoriale, politico, si è compattato per negare che esista, facendo passare il patriarcato come se fosse una colpa collettiva degli uomini e basta, quindi semplificando in maniera abbastanza ridicola, laddove invece il patriarcato ricomprende naturalmente il concetto di opposizione a gerarchia e dominio che si replica diciamo in tutte le dinamiche, anche quella delle donne, tra donne, quindi la parola patriarcato ricomprende di più il concetto di gerarchia, dominio e privilegio secolare rispetto ai ruoli di potere che sono da sempre assegnate agli uomini, ma che comunque non dobbiamo evitare assolutamente che possano essere replicati anche dalle donne stesse. Quindi secondo me la parola patriarcato, un po' perché è necessario farla entrare competente nel linguaggio comune e ribadire che ci n'è patriarcato, un po' perché appunto si deve ricondurre tutto il ragionamento al discorso della gerarchia, del privilegio, del dominio, e non della mera appartenenza a un genere.
Tu mi incontri per strada, non mi conosci, e sono assolutamente una persona di cui non sai nulla, che non sa nulla dello sciopero dell'8 marzo. Hai un minuto per convincermi a scioperare.
Lo sciopero dell'8 marzo, l'8 marzo in realtà senza apostrofo, perché dobbiamo lottare tutti i giorni, è uno sciopero che vuole ribaltare completamente una serie di dinamiche di sfruttamento, di violenza economica, che è una violenza che si abbatte sulle donne nel senso di lavoro femminilizzato, quindi lavoro che è caratterizzato da intermittenza, gratuità e messa a disposizione del tempo di vita. Quindi il lavoro femminilizzato è tutto quello che riguarda proprio il fatto che ci si organizza nelle aziende, ma anche insomma da un punto di vista non soltanto del lavoro salariato ma anche non salariato, facendo evidenza del fatto che c'è una enorme massa di ore e ore di lavoro gratuito che vengono date per scontate. La violenza economica è quella anche legata appunto alla disparità economica, quindi al fatto che si viene pagate di meno, legata a tutto quello che riguarda anche le molestie, che sono un dato sempre più impressionante in questo paese, molestie che sono nell'accesso al lavoro, nel ricatto sessuale, e tutto quello che riguarda appunto il regime della doppia oppressione, quindi del doppio ricatto, perché è un ricatto legato sia all'essere, diciamo, a subire un condizionamento, un qualcosa da un punto di vista sessuale, che da subirlo dal proprio diciamo datore di lavoro, quindi anche da un punto di vista economico. Poi c'è naturalmente tutto il discorso legato alla narrazione degli stupri, delle violenze, che hanno comunque noi riteniamo che abbiano che siano piramidali, che quindi il femminicidio sia la punta di un iceberg sotto la quale invece si diciamo vanno a
a creare poi tutta una serie di dinamiche. Quindi contro tutte queste dinamiche noi scioperiamo, senza dimenticare anche naturalmente che al di là del discorso della violenza economica rispetto al lavoro, alle condizioni salariali, non a caso nel prossimo sciopero generale dell'8 marzo c'è tutto riferimento anche al discorso della tenuta del salario e del caro vita, che impatta naturalmente in maniera differenziata anche da un punto di vista di classe. C'è anche tutto il ragionamento legato allo stato sociale, al fatto che l'Italia è sempre più progressivamente uno stato militare, nel senso che storna enormi ricchezze o comunque le risorse verso l'industria bellica, e quindi diciamo quest'anno lo sciopero è caratterizzato anche da un'opposizione all'economia di guerra che si concretizza in tagli a quello che sono i servizi, a quello che è il diritto, lo stato sociale, per stornarli verso l'industria bellica, che è per definizione uno dispositivo di violenza. È importante dire se non valgo non produco, è importante anche, io ritengo, portare avanti il discorso dello sciopero dei consumi, perché in realtà quello che noi diciamo da tempo è che c'è un'analogia tra un estrattivismo del lavoro delle donne, soprattutto il lavoro di cura, e le risorse materiali, le risorse del pianeta, e quindi anche sottrarre da un punto di vista economico a queste grandi multinazionali dell'energia, del gas, è anche un modo per innanzitutto evidenziare che la nostra analisi va sempre a impattare anche sul discorso delle risorse naturali, ma anche soprattutto per chi fa lavoro a casa, fermare le lavatrici, fermare i forni, fermare qualsiasi cosa abbia a che fare con quel lavoro di cura, con quel lavoro domestico l'8 marzo, è molto importante. La sorellanza innanzitutto, quindi sicuramente portare dentro il portato transfemminista di coraggio all'interno delle lotte, delle vertenze, facendole anche riconoscere come lotte che hanno un legame comune, un nesso comune rispetto allo sfruttamento e rispetto appunto alle dinamiche di dominio che si continuano a replicare dentro e fuori dai posti di lavoro.
Diciamo che ci ha impiegato più di un minuto, però poi convinto. Stiamo parlando di sciopero dell'8 marzo, non è di meno, esce con un appello che dice sciopero imprevisto, eccetera. Potresti pensare ad una pratica di sciopero imprevista, cioè non parliamo quindi dello sciopero della produzione che diamo già per scontato come appunto appello e lancio, ma che tipo di azione potrebbe esserci, che tipo di azioni barra pratiche potrebbero esserci l'8 marzo che caratterizzano questa imprevedibilità?
Ma blocchiamo la violenza, e se in questo momento la violenza è la violenza delle armi, e ci sono container, armi e dispositivi vari che sono destinati ai scenari bellici internazionali, il nostro paese è una colonia militare, l'Italia, della NATO, degli americani e di quant'altro, sicuramente bloccare i porti, che può avere il significato di bloccare anche l'invio delle armi, e che può avere il significato di voler assolutamente che debbano circolare le persone, quindi rompere i confini e bloccare i porti per fermare l'invio delle armi, porti, aeroporti. Non dimentichiamo che quest'anno lo sciopero è caratterizzato anche da un fortissimo contrasto alla progressiva militarizzazione, all'aumento delle spese per gli armamenti militari, e dopodiché naturalmente non è in una giornata che si risolve la cosa, però delle azioni simboliche che mettono insieme un blocco di produzione violenta, quindi di invio di armi, potrebbe avere una sua importanza. Naturalmente è una scelta importante, è stata già fatta negli ultimi scioperi, e che purtroppo poi diciamo andrebbe incontro a una risposta repressiva molto forte, ma io ritengo che sia una cosa in alleanza naturalmente con la classe lavoratrice portuale, che si dovrebbe si sarebbe assolutamente tentare di fare, anche per dare un segnale forte alla nostra contrarietà. Non la chiamiamo nemmeno guerra, perché la guerra ormai è diventata un concetto quasi annacquato. Parliamo di aggressioni militari, parliamo di genocidi, parliamo di paesi che utilizzano le armi per distruggere intere popolazioni o addirittura per cancellarne l'identità, come nel caso della Palestina.
L'ultima domanda, cioè ce la facciamo piano, l'ultima domanda, piano, cioè che non ci senta nessuno, ma secondo te non è di meno, è femminista o transfemminista?
No, secondo me è transfemminista, ma come in tutte le cose è necessario che le avanguardie o comunque chi nella sua vita ha impattato in maniera anticipata con alcune cose e quindi vivendole le propone, fa un po' da battistrada. Quindi io ritengo che abbia un DNA transfemminista, assolutamente.